su Radio Nazionale Veneta il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. E ora, questa sera parleremo delle dichiarazioni fatte da Napolitano sull'Unità d'Italia anche in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Leggeremo un articolo dall'Unità e poi lo commenteremo e vedremo quali sono gli errori, secondo noi sul piano anche storico, sul piano del materialismo e della dialettica che ha commesso il Presidente della Repubblica Italiana.
Il Capo dello Stato replica a Bossi e alla Padania come alternativa a un'Italia che affonda. Napolitano, Uniti per la crescita, di Marcella Ciarnelli. Agitare ancora la bandiera della secessione significa porsi fuori della storia. Questa la lezione a Bossi del Capo dello Stato, che sulla crescita sollecita una piattaforma che nasca da consultazioni ampie. A freddo e quindi ancora più dura è arrivata la risposta del Presidente della Repubblica alla rinnovata provocazione di Bossi. Francamente voglio dire che agitare ancora la bandiera della secessione significa porsi fuori della storia, della concreta realtà e dell'indispensabile impegno comune, ha detto Napolitano, lasciando la mostra La macchina dello Stato, un'altra delle occasioni per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Le parole del leader leghista a Venezia avevano negato l'importanza di rinnovare a ogni occasione la credibilità dell'Italia, che per lui, che ne è ministro, va giù, mentre sale la fantomatica Padania. Una presa di posizione contraria alla dimostrazione di come siano profonde le radici del nostro stare insieme in quanto italiani, sottolineata dal Capo dello Stato. Uscite di questo tipo non fanno che danneggiare un paese che ce la può fare, non certo percorrendo gli itinerari leghisti, ma piuttosto ricostruendo un cemento nazionale unitario che consenta la massima mobilitazione di energie, delle grandi energie e risorse di cui potenzialmente l'Italia dispone, allo scopo di superare questa fase molto critica. La piattaforma. La situazione economica è quella che è. Standard & Poor's, intervenuta sicuramente non condizionata dai media. Il Fondo Monetario ha rivisto le stime per il PIL anche per il prossimo anno. Bisogna lavorare ad interventi capaci di far superare l'emergenza e arrivare a scandire i tempi della crescita con l'ottimismo che Napolitano ha ribadito nonostante i colpi che arrivano da ogni parte. I dati non rimpiccioliscono il paese e le sue risorse. Siamo una grande economia, siamo una società dinamica e molto vitale, ma tutto questo deve essere messo a frutto con scelte politiche appropriate e il più possibile condivise. Non ha proposto ricette il Presidente, dato che ad altri tocca farne. Colpi d'ala in tasca non ne ho e credo che nessuno ne abbia, ha detto. Ma ha insistito sul fatto che per centrare il risultato occorre qualcosa di diverso. Occorre un pacchetto, un insieme di misure come il piano pluriennale di cui ho sentito parlare. Insomma, occorre una piattaforma meditata che nasca da consultazioni ampie per un rilancio della crescita. Ormai è chiaro che l'accento va spostato su quell'elemento, anche per la riduzione del rapporto debito-PIL che diventa ardua se il PIL decresce, se non impossibile. Torna a insistere Napolitano sulla necessità di scelte il più possibile condivise davanti a una crisi straordinaria che coinvolge tutti. E della necessità di un lavoro comune, il Presidente ha parlato nel corso degli incontri di questi giorni al Quirinale, con diversi interlocutori, cercando di tenere ben salde le redini di una situazione molto complicata e alla quale potrebbe essere chiamato a trovare lui, in un futuro non si sa quanto lontano, una soluzione. Ma previsioni, non è questo il tempo di farne, tale l'intreccio tra scadenze politiche e questioni giudiziarie. I colloqui. Al Colle è salito l'altro giorno Pierluigi Bersani. Ieri è stato ricevuto il ministro dell'Interno, Roberto Maroni. cui è stata illustrata la posizione sulla volontà secessionista espressa da Bossi a Venezia, ma con cui non è mancata un'analisi della situazione politica. È toccato poi ai capigruppo del PDL di Senato e Camera. L'incontro era stato richiesto quando la vicenda giudiziaria del Premier, in particolare quella di Napoli, sembrava destinata ad un'accelerazione, ma l'argomento è diventato marginale dopo il pronunciamento del GIP. E da allora il colloquio è stata l'occasione per avere maggiori indicazioni sulle iniziative per andare oltre la crisi. Quelle che il Presidente ha sollecitato siano prese con scelte politiche appropriate e il più possibile condivise. Insomma, la costante moral suasion che niente ha a che vedere con gli interventi drastici che pure gli vengono sollecitati.
Ecco, abbiamo sentito l'articolo apparso sull'Unità dove si parlava di secessione e l'altro argomento era l'economia. Adesso noi ci interesseremo soprattutto della cosiddetta secessione, cioè della possibilità che dei stati si dividono, che si formano nuove patrie, eccetera. Ecco, da quando esiste la storia, da quando esiste il genere umano, da quando conosciamo il genere umano attraverso le scritture, abbiamo visto che nessun stato è mai rimasto tale e quale per sempre, per l'eternità. Ma bensì i stati si cambiano, si modificano, si cambiano si cambia la geografia, si cambia la politica, si cambia le ragioni di essere di uno stato. Questo è il dato di fatto che la storia ci ha sempre insegnato. Certo che queste cose ci insegnavano alle botteghe oscure, dove ci insegnavano cos'era la dialettica dei stati, delle patrie, del pensiero, e alle frattocchie c'era anche un professore che si chiamava Giorgio Napolitano. Ecco, questo è quanto vorremmo ricordare a Giorgio Napolitano. Dopodiché, purtroppo, Giorgio Napolitano è rimasto, probabilmente si sperava che cambiasse, ma è rimasto il Giorgio Napolitano del 1956 e dell'aggressione fatta dal socialimperialismo sovietico all'Ungheria. E vogliamo ricordare a tutti quanti che Giorgio Napolitano nel periodo del 56, quando, se non vado errato, era a Salerno e guidava la Federazione di Salerno, ha approvato l'occupazione delle forze militari sovietiche nei confronti dell'Ungheria. Vorremmo ricordare a tutti quanti che quella occupazione militare non è stata un'occupazione militare pacifica, ma è stata un'occupazione militare che ha portato a 30.000 morti di ungheresi che si battevano per la loro indipendenza, per la loro autonomia, e volevano in pratica secedere dall'impero sovietico che aveva preso, praticamente occupato l'Ungheria, e non solo l'Ungheria ma molti altri paesi dell'est europeo. Questo è il dato di fatto. Possiamo considerare secessionista il popolo ungherese che si è battuto per la propria libertà, che si è battuto per la propria democrazia, che si è battuto per la propria patria? Questo qualcuno ce lo deve spiegare. Siccome che noi parliamo del Veneto, noi tra l'altro abbiamo sempre detto come Veneto Serenissimo Governo che non vogliamo la secessione dall'Italia, noi vogliamo semplicemente portare la legalità e non tanto, come qualcuno afferma dei nostri patrioti veneti, portare la legalità marciana. Noi vogliamo portare la legalità internazionale, la legalità come diritto dei popoli ad autodeterminarsi. Quindi non c'è nessuno che può pretendere di soffocare, anche se può tentare di soffocarlo nel sangue, non può soffocare l'anelito di libertà, l'anelito di democrazia che è intrinseco a tutti i popoli del mondo. Questo bisogna che se lo mettano in testa tutti quanti gli italiani che dicono che l'unità dell'Italia è stata cementata. Ma di quale unità, scusate, ma di quale unità stiamo parlando? Di quale territorio italiano stiamo parlando? Perché qua bisogna che ci mettiamo d'accordo una volta per tutte. Quali sono i confini dell'Italia? Perché se loro a Roma festeggiano il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, si ricordino che l'Unità d'Italia non è mai stata geograficamente stabile, ferma, perché prima cosa, diciamo, anche non si capisce perché l'Unità d'Italia sia stata fatta nel 1861, poteva essere l'Unità d'Italia, poteva essere proclamata dopo la prima guerra di cosiddetta indipendenza o dopo la seconda guerra di indipendenza. Perché dico questo? Dico questo perché il re Vittorio Emanuele II, re della Savoia e poi del regno del Lombardo, del regno di Sardegna, quando si è proclamata l'unità d'Italia non ha neanche cambiato nome, quindi proprio nel momento in cui fa l'unità d'Italia non cambia neanche il suo nome, ma mantiene sempre il nome che aveva nel regno di Sardegna, e quindi significa palesemente, apertamente, senza possibilità di dubbio, che per quel re l'unità d'Italia non c'è mai stata. Per Vittorio Emanuele II l'unità d'Italia c'è mai stata, perché lui ha sempre inteso l'unità d'Italia come un'espansione del regno di Sardegna ad altri territori della penisola italiana, ma non solo della penisola italiana, perché se noi andiamo a vedere dopo, in questi 150 anni dopo il 1861, abbiamo visto guerre di aggressione da parte di questo Stato imperialista, anche di un imperialismo di bassa tacca, perché ha aggredito alleandosi e quindi facendo l'ascaro, cioè i paesi europei hanno dato al regno di Sardegna, perché tale non esiste il regno d'Italia, non esiste l'Italia, esiste soltanto il regno di Sardegna, che si è allargato ed è diventato quello che è diventato. Ha aggredito l'Austria facendo gli ascari con i prussiani per conquistare il Veneto. Ha aggredito, pensatevi voi, lo Stato Pontificio nel 1971, questi eroi italici che attaccano e aggrediscono un paese che non aveva nessuna possibilità di difendersi, che era un paese che era come un sputo nel deserto, e loro hanno festeggia l'unità d'Italia attraverso la grande impresa eroica della breccia di Porta Pia, dove i bersaglieri, che già si erano macchiati di crimini a Genova, si hanno aggredito lo Stato Pontificio. Poi nel 1915 e 18, mentre erano alleati della Triplice, cioè mentre erano alleati dell'Austria e della Germania, del Secondo Reich, cosa hanno fatto? Pensatevi che il generale Cadorna doveva predisporre le truppe per andare nel Reno, portare un corpo d'armata italiano nel Reno per combattere a fianco dei tedeschi contro i francesi, come era scritto nei trattati. E cosa ha fatto il re, che è un altro re questo, un altro re del cuore di leone, Vittorio Emanuele III, il quale cosa ha fatto? Ha rovesciato le alleanze che avevano firmato e ha aggredito l'Austria, e sarebbe stato distrutto ovviamente come sempre, perché non sono capaci di, non c'era ragione che combattessero con una classe di ufficiali che tutti quanti possono verificare. Hanno aggredito l'Austria e hanno allargato il territorio del Regno di Sardegna a Trento, Trieste e Bolzano. Dovete spiegarmi cosa c'entra Bolzano con il resto dell'Italia, cosa c'entra Bolzano con la cultura, la lingua, la storia dell'Italia, visto che la provincia di Bolzano, la cosiddetta il Sud Tirol, è da sempre stato una patria indipendente e all'interno dell'impero austriaco aveva la sua autonomia. Prima della prima guerra mondiale c'è stata l'aggressione in Africa alla Libia, cioè l'Italia ha aggredito la Libia e ha fatto quello che ha fatto morti, ha impiccato, ha rastrellato, ha costruito campi di concentramento non sufficienti, hanno aggredito la Somalia e in Somalia hanno occupato militarmente la Somalia facendo disastri sulla Somalia. Poi hanno tentato per due volte di occupare l'Etiopia, subendo sconfitte gravissime, tra l'altro nella prima aggressione all'Etiopia, quando che Menelik ha bastonato seriamente le forze di occupazione e di invasione italiane. Poi nel 1936 ha aggredito con gas, ha massacrato, ha ucciso il popolo etiopico per impossessarsi dell'Etiopia e ha proclamato l'impero d'Etiopia. Quindi il regno di Sardegna è diventato da quel momento anche regno etiopico, cioè impero etiopico, e uccidendo, massacrando persone e popolazioni intere, lasciando i gas. Poi cosa ha fatto? Ha occupato l'Albania, tanto è vero che il regno di Sardegna, Vittorio Emanuele III, re di Sardegna, è diventato anche re di Sardegna, re d'Albania e imperatore d'Etiopia. Ecco, questo è il quadro geografico. Non parliamo poi dell'Istria e della Dalmazia, non parliamo di Fiume, dove che a freddo, senza al di fuori della legalità internazionale, l'Italia ha aggredito ripetutamente i popoli balcanici, li ha aggrediti con la cosiddetta spedizione di D'Annunzio, li ha aggrediti successivamente nella seconda guerra mondiale, massacrando, uccidendo, costruendo campi di concentramento, facendo morire di inedia migliaia, decine di migliaia della popolazione slovena, croata, dalmata e montenegrina. Questo è quello che hanno fatto e non c'era nessuna ragione al mondo per cui l'Italia potesse rivendicare i territori dell'Istria e della Dalmazia. Perché? Perché non c'era nessun legame e questi qui territori non facevano parte dell'impero, facevano parte del regno, loro dicono d'Italia, io dico del regno di Sardegna. E se li sono annessi, no? Se li sono annessi, senza, al di fuori di qualsiasi legalità internazionale. Quindi tutto questo sta a dimostrare che al di là del quadro di aggressione commesse dal Regno di Sardegna, nei confronti di tutti i popoli del mondo, perché poi ha aggredito ripetutamente la Libia, ha aggredito anche la Cina, ha dichiarato guerra agli Stati Uniti d'America, ha invaso e aggredito l'Unione Sovietica. Siamo di fronte a uno Stato aggressore, e il Regno di Sardegna è uno Stato aggressore. Non solo è uno Stato aggressore, ma oltretutto ha fatto gli ascari ha fatto gli ascari per i tedeschi quando ha aggredito l'Unione Sovietica, ha fatto gli ascari ai francesi, ha fatto gli ascari agli inglesi, ha fatto gli ascari agli americani. Il Regno di Sardegna è un regno di mercenari che si sono messi a disposizione di tutti quelli che gli chiedevano di far morire gli italiani, il popolo della penisola, per interessi non tanto del Regno di Sardegna, anche se hanno avuto sempre gli ossi, ma soprattutto negli interessi delle grandi potenze che si dividevano il mondo. E l'Italia arrivava sempre dopo, sperando che facendo qualche migliaio di morti potesse sedersi al tavolo delle trattative. Tutti sanno anche la stessa storia della Crimea, ma la stessa storia dell'aggressione alla Francia. Come può uno che si dice Presidente della Repubblica Italiana considerarsi l'erede di chi ha fatto le leggi razziali, considerarsi l'erede di chi ha aggredito la Francia quando la Francia aveva già perso la guerra, quando c'erano già state le trattative tra Germania e Francia per chiudere la guerra? Come può considerarsi erede di chi ha lanciato i gas, di chi ha costituito i campi di concentramento? Ci hanno sempre detto alle fratocchie, quantomeno, spero che qualcuno se lo ricordi, chi ha una certa età, che la Repubblica Italiana era sorta dalla Resistenza. E quindi se la Repubblica Italiana era sorta dalla Resistenza, è evidente che non si può fare festeggiare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, ma casomai si festeggerà il 70°, 80° anniversario della Repubblica Italiana. Ma al di là di questa considerazione, io credo che sia chiaro a tutti il significato e la volontà dei popoli italiani della penisola di liberarsi, anche perché questa Italia, erede del Regno di Sardegna, ci ha portato in un imbuto senza via possibilità di fuga, ci ha portato a imboccare un tunnel dove non esiste una via d'uscita, ma andiamo a sbattere contro il tunnel che è chiuso in fondo. Quindi la cosa migliore è che diamo la parola ai popoli della penisola a decidere loro cosa vogliono fare e come vogliono costruire il loro futuro. Questa è libertà, questa è democrazia. Non parliamo di cemento, che poi qualcuno se lo è fregato pure il cemento, di cementificare l'unità, eccetera, eccetera. Sono tutte parole sparate in aria, senza nessuna base reale, senza nessuna capacità di analisi. Intanto, a prescindere da quello che dirà qualsiasi, la libertà, la nostra patria veneta, noi la costruiremo oggi o domani o dopodomani. La costruiremo sicuramente e certamente.